Dunque, l'incontro di oggi sicuramente è preparatorio al tema di Piffetti, anche se io appunto oggi mi sono trattenuta e Piffetti non l'ho messo in questo percorso. È un percorso che parla appunto del rapporto tra la congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri e gli artisti, non inteso tanto e non solo nell'ottica degli artisti che lavorano per i padri dell'oratorio, quanto per quegli artisti che sono anche padri della congregazione o comunque che entrano a un certo momento della loro vita all'interno della congregazione anche come, diciamo, fratelli laici. È una dimensione che sulla congregazione dell'oratorio non è ancora stata molto studiata e sviluppata, mentre lo si conosce molto bene, ad esempio, per quanto riguarda la Compagnia di Gesù, altro ordine nuovo, diciamo, che nasce alla metà del Cinquecento, e comunque ci sono appunto dei casi in cui abbiamo questa posizione di fratello laico, diciamo, della congregazione dell'oratorio. È un discorso tutto costruito così, diciamo, per questo incontro. Non esiste una base, non esistono degli studi specifici degli artisti oratoriani anche attivi in Italia, per cui farò anche dei riferimenti a un panorama, almeno delle citazioni relative a un panorama più vasto, per dare un inquadramento di maggior respiro, e toccheremo non soltanto la sede torinese della congregazione, ma anche altre case dell'oratorio piemontesi. Quindi è un discorso più ampio, diciamo, della sola Torino in questo caso, mentre poi altri incontri che avrò il piacere di condividere con voi saranno più specificatamente torinesi. Premetto anche che per chi è al primo incontro del nostro ciclo, primo in assoluto, non primo di quest'anno, che normalmente intorno alle 16.30, 16.40 facciamo 10 minuti di pausa. In questi 10 minuti, se ci sono delle domande, sono sulla prima parte di quanto io espongo, sono le benvenute, soprattutto magari per chi, essendo appunto il primo incontro, non ha una base già di storia della congregazione dell'oratorio, quindi magari potrebbe avere qualche dubbio, qualche curiosità, e io rispondo molto, molto volentieri. Dunque, appunto, parlare di questo tema, cioè dei religiosi della congregazione dell'oratorio come artisti, rientra, come accennavo prima, in un tema più vasto, che è quello, cioè, dei religiosi artisti nella storia degli ordini nuovi, ordini cioè fondati dopo o a cavallo della Controriforma, quindi nel corso, ordini che nascono nel corso del XVI secolo. È un tema importante perché interessa a tutti, cioè abbiamo grandi artisti o architetti in tutte le realtà, nessuna esclusa, e in realtà possiamo dire che abbiamo già dei precedenti anche prima degli ordini nuovi. Cito un caso famoso in assoluto, Beato Angelico, grande pittore della Firenze della prima metà del 400, era un domenicano, quindi era un religioso, apparteneva all'ordine dei predicatori e dedica tutta la sua vita alla pratica artistica. È uno dei casi, ripeto, più eclatanti, più famosi. Noi ovviamente non andiamo a indagare la storia medievale, ma ci concentriamo appunto nella storia di età moderna, quindi dal 5 al 700, e ci interessano soprattutto gli ordini nuovi. In un processo di avvicinamento degli ordini religiosi, o meglio dei componenti degli ordini religiosi o delle congregazioni religiose, proprio al mondo laico, il tema dell'artista, che è anche appunto padre, con fratello e quant'altro, è un tema cruciale, perché è di nuovo un inserimento nel mondo da parte dei religiosi. In più assume anche un'altra valenza, queste sono considerazioni di carattere generale, ma che poi vediamo applicate anche nel nostro caso, E cioè l'altra valenza importante è quella di essere direttamente interprete di quelli che sono i messaggi più importanti che attraverso le arti e l'architettura quel determinato ordine o quella determinata congregazione vuole trasmettere. Quindi un religioso che conosce già, come dire, quelli che sono i messaggi più importanti che il fondatore del proprio ordine volevano trasmettere, culti particolari legati, non so, al culto mariano, che è ampiamente, come dire, condiviso, attenzione verso determinate realtà, ad esempio appunto il rapporto con la città, e quindi si fa interprete in prima persona. Naturalmente ci sono anche altri ordini di vantaggi più materiali, e cioè ordini di vantaggi più materiali sono di natura economica. Io batto molto spesso su questi temi, ma l'arte non si fa di fantasia, si fa di materiali, si fa di manufatti, e quindi chiaramente avere un artista bravo all'interno di un ordine religioso o di una congregazione religiosa era un valore aggiunto importante. Perché? Perché riduceva i costi, non si doveva pagare la prestazione di ideazione di un progetto, che esso fosse architettonico o artistico, perché l'artista era interno all'ordine o alla congregazione. Non solo, ma lo si poteva anche rivendere all'esterno, ulteriore valore aggiunto, mica da ridere. Perché? Perché se l'artista circolava solo all'interno dello stesso ordine religioso, in altre sedi, in altre case, andava gratuitamente, tra virgolette, nel senso che comunque gli doveva essere garantito il vitto, l'alloggio, le trasferte, però non aveva, diciamo, ulteriori costi aggiuntivi. Se invece lo si prestava all'esterno, al mondo secolare, ecco di nuovo un ponte con quel mondo secolare che gli ordini nuovi, appunto gesuiti, congregazione dell'oratorio, teatini, cappuccini e altre famiglie, padre della missione, perseguono, se lo si prestava al mondo laico ci si faceva anche pagare. Quindi si ricavava da questi artisti religiosi, si ricavava anche un reddito. Quindi capite come queste figure incarnassero una poliedricità di interessi. Naturalmente, come al solito, i gesuiti erano quelli che l'avevano capito meglio, faccio il caso simbolo del celeberrimo fratello Andrea Pozzo, questo importantissimo pittore e architetto vissuto nella seconda metà del 600, primi decenni del 700, che è proprio l'emblema di questo utilizzo dell'artista religioso come sia figura itinerante attraverso le sedi dell'ordine, sia proiettata verso l'esterno come ponte. Ho preso lui perché è certamente emblematico, è un uomo che viaggia da Milano a Roma, a Vienna, ma perché l'ho citato? Perché, come sappiamo, abbiamo già avuto degli incontri negli anni scorsi in merito anche, lavora anche a Torino in Piemonte, quindi, come dire, ci interessa da vicino. E quindi i gesuiti sapevano ben sfruttare queste valenze, tant'è vero che quando dovevano concedere la casa da cui apparteneva Pozzo, cioè la sede di San Fedele di Milano, lo doveva concedere in giro per l'Italia o per l'Europa, faceva pesare questo fatto e lo gestiva in termini letterali molto opportunamente. Vale di più un principe sabaudo o l'imperatore? Vale di più Roma o Torino? Non era Pozzo a deciderlo, erano i suoi superiori che lo muovevano a seconda della necessità. Ma non era, ho citato questo caso perché è esemplificativo dei caratteri che dicevo prima, cioè di questo doppio ruolo di artista religioso. Poi vediamo com'era la formazione di questi artisti, quando entravano nelle congregazioni, negli ordini religiosi, perché questo poi lo vedremo tutto riflesso anche nei padri filippini, però mi interessa far capire che il fenomeno è molto più vasto. Un altro personaggio che ci interessa da vicino a Torino, che aveva questi caratteri, era Guarino Guarini. Guarino Guarini, questo strepitoso matematico, filosofo, architetto, perché tanto è, era un teatino. E anche lì lo fanno girare opportunamente per le corti principesche, attraverso le sedi religiose, come una star, come un grande personaggio. Parliamo di uomini di profonda cultura. Infatti, se noi guardiamo questo autoritratto, tra virgolette, giovanile di Andrea Pozzo, perché vedete la data 1690, Pozzo aveva già una cinquantina d'anni, non era esattamente un bebè, vedete che lui ha l'abito del suo ordine, quindi chiaramente, anche se lui è un fratello laico, ma porta comunque la veste talare dell'ordine, quindi si è riconoscibile come un uomo della Compagnia di Gesù, assolutamente. E però appoggiato a una balaustra, in una posizione sopraelevata, in corrispondenza di un ordine superiore della navata di una chiesa che lui ovviamente ha affrescato, quale sarà, nessuno lo può dire, nel senso che a quelle date aveva già fatto appunto Mondovì, aveva fatto Torino, aveva fatto già il Gesù a Roma, quindi tutte potrebbero essere buone, dato lo scorcio così ambiguo, diciamo, non è riconoscibile, lasciamolo alla nostra fantasia e sensibilità. Ma il messaggio è ancora più articolato che lui ci vuole dare, perché al di là del fatto che si ha la veste e quindi si fa riconoscere come appartenenza di ordine, si fa rappresentare in una posizione da cantiere all'interno di una chiesa che lui ha affrescato, quindi la qualifica di pittore diventa prevalente in questo ritratto. Qua ha una serie di fogli che rappresentano dei disegni progettuali per i lavori, per far capire che è in attività, ma fa un'altra operazione, ha una mano sollevata e ha dei libri che tiene in mano, quasi sembra che ci si sieda sopra, come dire, poggio il mio sapere su dei volumi che sono trattati di architettura, quindi sottolinea con la mano e col fatto di appoggiarsi a questi trattati le basi del suo sapere, che non è un sapere improvvisato, non è un sapere intuitivo per nulla, è un sapere costruito con lo studio. Ecco, ho usato questo autoritratto perché è veramente emblematico, ma vale, ripeto, ben al di fuori del personaggio che rappresenta, perché tutti questi artisti e architetti, il Guarini anche che citavo prima, così come poi vedremo a breve i padri oratoriani, sono tutti personaggi con una alta preparazione tecnico-scientifica. Non esiste l'improvvisazione, non esiste il sapere casuale, sono tutti personaggi con un alto grado di istruzione che nella maggior parte dei casi, e questo per i filippini vale senza dubbio, entrano nella congregazione dell'oratorio quando sono già più che adulti, perché arrivando alla congregazione dell'oratorio non si poteva entrare se non si erano raggiunti 36 anni di età, che era un'età più che adulta per quell'epoca. Ma anche nel caso, ad esempio, della Compagnia di Gesù, un personaggio come Andrea Pozzo è un personaggio che entra nella Compagnia di Gesù che aveva già più di 30 anni. Quindi sono tutti personaggi fatti, finiti, che hanno una preparazione tecnico-scientifica alta e la esibiscono il loro sapere. Il loro sapere è la loro forza anche di contrattazione, diciamo, per entrare nell'ordine, perché non sono dei nobili nella maggior parte dei casi, come spesso avveniva invece, perché questi ordini religiosi, ma anche la congregazione dell'oratorio, annoverava primariamente nobili o alto borghesi, e quindi il loro sapere diventa il biglietto da visita per poter entrare nella congregazione religiosa, nell'ordine religioso. Non pensate, anche i teatini vale lo stesso discorso, Cappuccini invece è una storia un po' diversa, ma questi tre che ho citato, e incluso la congregazione dell'oratorio, non si entrava senza essere benestanti, i poveretti non erano contemplati, si entrava appunto formati e con le conoscenze, tanto più per un artista. Però ecco, non perdiamo di vista comunque la vocazione al sacro, per cui con una dose comunque di voluta ambiguità tipicamente barocca nel nostro ritratto, ma ripeto, queste categorie di pensiero estendiamole tranquillamente, il nostro artista indica col dito, appunto, con la mano destra verso l'alto. Cosa vuole dire? Vuole indicare la sua opera? Certamente sì, ma in realtà vuole portarci a un livello superiore, e cioè a ricordarci che sia il suo sapere, che è servito a illustrare attraverso le campagne d'affresco la gloria di Dio, appunto il divino, le storie sacre che sono il soggetto di questi affreschi, in realtà sono rivolti alla celebrazione della gloria di Dio, a cui poi, come dire, chi li guarderà e chi pregherà all'interno di questi ambienti dovrà rivolgere il suo pensiero e le sue intenzioni. E qui, come dire, recuperiamo una dimensione del sacro, una dimensione comunque dei voti che questi personaggi, anche se magari non arrivano al sacerdozio, alcuni sì, altri no, comunque sono obbligati a prendere proprio per entrare all'interno di ordini religiosi e congregazioni religiose. Quindi capite che parlando di artisti pittori religiosi nell'età moderna, parliamo di una realtà estremamente articolata e complessa. Nel caso poi, come avremo modo di vedere, filippino, addirittura abbiamo per il Piemonte diversi casi, e non solo per il Piemonte, diversi casi in cui parliamo addirittura non solo di vocazioni adulte, ma addirittura senili, potremmo dire, ma comunque molto vicende, comunque molto molto interessanti. Ecco, per farvi capire un altro termine di paragone, non abbiamo solo i grandi pittori, i grandi architetti, quando parliamo di artisti religiosi, soprattutto appunto nel mondo cappuccino e francescano, giusto così come termine di paragone ve lo evoco e lo chiudo molto rapidamente, abbiamo anche i tanti fratelli laici o padri che sono dei marangoni, cioè dei falegnami, degli scultori in legno, una grande, come dire, settore di attività dei religiosi soprattutto afferenti, ripeto, all'ambito francescano, delle varie famiglie francescane e soprattutto dell'ambito cappuccino. Così, per evocare questo mondo, ho voluto mettervi un caso interessante nella quale mi ero imbattuta alcuni anni or sono, che questo personaggio, frate Giovenale, scusate il refuso del Giovenale ripetuto due volte, al secolo Spirito Costanzo Sibona, che è un grande ebanista e scultore in legno, che lavora per tutto l'ultimo quarto del Settecento per le case cappuccine di tutto il Piemonte. Qui abbiamo uno dei suoi bellissimi altari, che sono appunto delle macchine sontuose impiallacciate spesso in radica e altre essenze e lignee preziose. Personaggio straordinario, per quello che ho voluto così evocarlo, anche perché in alcuni dei suoi altari, e qui giochiamo di ponti e di rimandi, i tabernacoli, non è il caso di Fossano, ma ad esempio il caso di Chivasso, i tabernacoli sono che ospitano appunto nei suoi macchine d'altare, sono precedenti, sono opere di Piffetti, quindi giochi di rimandi, ma ci ritorniamo. Allora, veniamo invece al mondo oratoriano, perché è molto articolato e complesso. Il fenomeno degli artisti all'interno della congregazione dell'oratorio, con quei caratteri generali che abbiamo enucleato, è un fenomeno che non è certamente solo per le case torinesi e piemontesi, ma è un fenomeno che riguarda tutto il mondo oratoriano. E così mi sono messa a fare un po' di ricerca E ad esempio ho trovato delle personalità interessanti, contemporanee a quelle di cui adesso vi parlo, piemontesi, che non sono di origine necessariamente piemontese, ma che operano in Piemonte, che ritroviamo in case molto lontane le une dalle altre. Ad esempio, un caso interessantissimo tra i primi per la storia oratoriana è quello di Gaspare Colombina, questo padre oratoriano padovano, uomo anche qui di nuovo coltissimo, vissuto intorno alla metà del 600, che è un disegnatore e pittore e che addirittura scrive, come vedete da questa didascalia, da questa immagine, un trattato sul modo di disegnare e dipingere insieme a un collega fiammingo, che viene pubblicato a Venezia nel 1650, di cui lui fornisce tutte le tavole. Qui abbiamo purtroppo è un'immagine sgranata perché ho dovuto prenderla da un PDF e non, ma comunque lui disegna tutte le tavole che servono per disegnare l'anatomia umana, quindi è addirittura un precettore, un docente di disegno, un personaggio interessantissimo, anche perché sarebbe bello indagare se questo suo trattato, che ha una certa diffusione a livello molto ampio, arrivasse anche nelle case oratoriane. Questo sarebbe da indagare. Per arrivare poi ad altri personaggi, un altro esempio interessantissimo, c'è il padre veronese Ippolito Bevilacqua nella metà del Settecento, che è allievo dei Cignaroli. Abbiamo un altro padre interessantissimo, che è il padre oratoriano Cesare Biscia, che è di Fermo e affresca tutta la chiesa di San Filippo di Fermo, località estremamente importante per la storia della congregazione dell'oratorio sempre alla metà del 600, per arrivare tra fine 7 e inizio 800, così solo un excursus velocissimo lungo la penisola, con questo altro personaggio interessantissimo, che è un calabrese, questo Emanuele Paparo, che è un pittore e incisore, che nasce nel 1788, fa una grande carriera a cavallo fra 7 e 800, questo è il suo autoritratto del 1815, e entra e esce dalla congregazione dell'oratorio, perché in periodo napoleonico, come sapete, congregazioni religiose e ordini religiosi vengono soppresse, lui si secolarizza e poi con la restaurazione riveste l'abito, un personaggio interessantissimo, molto prolifico e apprezzato anche dalla committenza nell'epoca napoleonica, si era completamente saputo riciclare, ma era solo per darvi l'idea di come il fenomeno sia molto molto ampio, sia per estensione cronologica, perché arriviamo all'epoca della fine dell'Ancien Régime, sia per estensione geografica, perché da nord a sud troviamo episodi estremamente interessanti. E questo ha una spiegazione logica, perché appunto la congregazione dell'oratorio, come del resto anche gli altri ordini che ho citato, gesuiti, teatini, vede nelle immagini uno strumento fondamentale di comunicazione del sacro e di coinvolgimento del fedele, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, e incentiva la produzione di immagini sacre di qualità, quindi quando mai non potrebbe incentivare al proprio interno la presenza di artisti. È logico, è una conseguenza logica, ma immagini sacre appunto di qualità, e infatti abbiamo molti casi di grandi artisti, dalla Vallicella a scendere, come sappiamo, la Vallicella è la sede romana a tutt'oggi della congregazione dell'oratorio, dicevo, grandi personalità che comunque, anche se non entrano a far parte della congregazione, sono legatissime al mondo oratoriano e con la congregazione fanno anche la loro fortuna, questo va detto, e spesso i tramiti di questo sono i padri oratoriani stessi. Un caso limite che viene a toccare anche Torino, e così arriviamo nel vivo, però questo inquadramento mi pareva assolutamente necessario per dare l'idea di un fenomeno di nuovo, ripeto, ampio. Un caso limite è questo signore. Questo signore si chiama Sebastiano Resta, è un oratoriano che apparteneva casualmente a una famiglia della nobiltà milanese, dico casualmente, ovviamente con ironia, perché come vi ho detto non si entra in questi ordini nelle congregazioni religiose se non si è nobili, difficilmente, o comunque molto ricchi, perché si paga per entrare, oppure si porta una dote in natura, l'arte ne è un esempio. Dicevo, è un signore molto interessante, molto longevo, che appunto nasce a Milano da questa famiglia di conti, è il primogenito tra l'altro della sua famiglia e si dedica agli studi ad altissimo livello, perché studia prima materie umanistiche a Milano e poi si laurea a Pavia, che era l'università dello Stato di Milano, in materie giuridiche, che era la formazione normale che un nobile doveva avere. Quindi si trasferisce a Roma, siamo nel 1661, ed entra nella congregazione dell'oratorio. E di lì non si muoverà più, entra relativamente giovane, perché appunto aveva appena fatto i 36 anni, quindi è un giovinetto praticamente quando entra, è molto longevo e quindi ci starà dentro la congregazione per oltre 50 anni. Qui lo vediamo rappresentato in questo disegno, ormai in età molto avanzata, e porta naturalmente l'abito, la veste della congregazione. Ma perché mi interessa questo signore? Notate tra l'altro, è divertentissimo questo ritratto, perché lui portava gli occhialini per vedere, per leggere e per studiare quello che più l'appassionava, cioè l'arte, in particolare i disegni, poi adesso vi spiegherò bene tutto quanto, ma in questo disegno, appunto molto ironico, vediamo che gli occhialini lui per comodità in questo momento non li ha bisogno, li porta a cavallo di un orecchio. Se guardate bene, chi poi vorrà scaricare naturalmente il PDF con la presentazione e gradito, vedete che li ha qui gli occhialini a cavallo dell'orecchio. È un dato di realismo naturalmente, del resto questa è un'immagine, un disegno iperrealistico del personaggio, scavato anche nel volto, le mani così, diciamo, con i tendini evidenziati, ma è proprio questo dato molto, molto curioso. È un uomo di grande versatilità e questo dato nella sua rappresentazione ancora una volta ci rimanda a quello che è un altro tema, ogni tanto faccio degli incisi ma che mi sembrano utili, che un altro tema tipico della sensibilità, dell'affabilità oratoriana, proprio l'ironia, e quindi da San Filippo in avanti è una rappresentazione di questo tipo con l'occhialino a cavallo dell'orecchio è perfettamente in sintonia. Ma perché appunto quest'uomo ci interessa? Perché quest'uomo, anche se ha questa formazione culturale, umanistico-giuridica molto ampia, in realtà vuol fare il collezionista d'arte e il disegnatore e l'artista. E come entra il committente d'arte? E come entra nella congregazione dell'oratorio a Roma si scatena. E appunto, standoci per 50 anni, avrà modo di esplicare il suo genio in una molteplicità di ambiti, intessendo contatti con tutte le case della congregazione che durante i suoi 50 anni di vita sono già state fondate, e più volte entra in contatto proprio per fatti d'arte, per promuovere artisti, per promuovere oggetti d'arte, anche con la Casa di Torino. Ecco perché mi interessa tanto, ma è perché è proprio un po' una summa di quello che è un rapporto tra arte e congregazione dell'oratorio a 360 gradi, perché lui è allo stesso tempo un abile disegnatore lui stesso, suo papà era un pittore dilettante che faceva paesaggi alla maniera fiamminga, si chiamava Filippo, nelle collezioni milanesi ne sono emersi diversi, e quindi aveva questa educazione all'arte in realtà che gli arrivava già dalla famiglia, e dicevo, lui quindi è disegnatore, amatore d'arte, committente d'arte e collezionista di disegni. La grafica, i disegni sono la sua più grande passione. E per alimentare questi suoi ampi interessi, oltre a entrare in contatto con tutte le case oratoriane appunto possibili, nel lungo la penisola, da Roma e da Milano, perché poi lui andava e veniva ogni tanto, tornava anche in famiglia, soprattutto perché aveva un sacco di vicende patrimoniali che lo tormentavano, e era anche in contatto con il mondo del mercato, del collezionismo a più ampio raggio, attraverso città come Firenze, Bologna in particolare, e si proiettava per tutta Europa. È uno che scrive al re di Francia, al re d'Inghilterra, non si fa problemi. Aveva veramente una rete, al re di Spagna, non ne parliamo, tanto lui essendo di origine milanese era un suddito del re di Spagna, quindi, e quindi è un personaggio veramente globale, per quello che mi piaceva ritornare su di lui con questo, in questo incontro. E lui raccoglie diversi album di disegni per se stesso come per conto terzi. La più importante raccolta che lui fa, la fa per conto di un nobile, Giovanni Matteo Marchetti, con cui ha un'amicizia vera e propria che dura per diversi decenni, che diventerà addirittura vescovo, questo suo amico Marino Marchetti, un vescovo, vescovo di Arezzo, e gli costruisce qualcosa come una raccolta di oltre 2000 disegni. Quando il Marchetti muore nel 1704, questa raccolta viene comprata, prima va in Inghilterra, e poi dall'Inghilterra nel corso del Settecento viene dispersa, e oggi quei disegni che appartenevano al Marchetti, che erano stati raccolti con tanta attenzione dal Resta, sono sparsi nei musei di tutto il mondo. Del resto vedete che anche questo suo ritratto oggi si trova all'Art Institute di Chicago. Per fortuna però Resta si era fatto anche degli album per sé, e in questo caso era stato più furbo, perché aveva predisposto in modo tale che queste opere non andassero perdute alla sua morte, e in questo caso aveva avuto un pensiero per quelle che erano le sue origini, per cui aveva fatto già una donazione in vita di una piccola serie di disegni di Rubens, grandissimo artista che guarda caso lavora proprio per la Vallicella. Aveva fatto già una piccola donazione all'Accademia Ambrosiana a Milano, si ricorda delle sue origini, e poi disporrà per testamento che appunto il suo, lui lo chiamava, il suo album che lui chiamava Galleria Portatile, l'album di disegni suo della sua collezione, venisse donato appunto alla Biblioteca Ambrosiana, dove a tutt'oggi questa sua raccolta, vedete come è strutturata, ci sono i disegni incollati con una serie di commenti sotto, perché lui li attribuisce, li mette in ordine cronologico e crea una storia dell'arte universale secondo quello che è la sua sensibilità. Perché per realizzare questo grandioso lavoro, e con cui vedete così una pagina aperta a caso, una volta è una cosa, un lavoro enorme, enciclopedico, appunto con tutte le scuole pittoriche importanti all'epoca conosciute, lui le elenca: la fiorentina, la romana, la lombarda, la veneziana, la piemontese no, perché non esisteva all'epoca di fatto di Resta, cioè parliamo della seconda metà del Seicento, però per realizzare questo insieme così grandioso, come dicevo prima, Resta più volte si muove anche sulla realtà torinese e fa da tramite sia per ricevere opere, non opere di artisti piemontesi, ma opere che circolavano nel mercato torinese, sia per promuovere artisti e opere sul mercato, sulla piazza torinese. Opere che lui voleva vendere, perché lui faceva anche il tramite appunto in questa sua grossa rete di mercato, sia soprattutto quello che gli piaceva molto appunto era promuovere giovani artisti e talenti. Ed è lui proprio che coagulerà una grande quantità di personalità importantissime a lavorare alla Valicella, prima, e poi cercherà appunto di diffonderle nelle varie realtà nella seconda metà del 600. Cito solo qualche nome così e poi arrivo a cose piemontesi. Pensate a qualcuno come Borromini, che infatti costruisce la biblioteca oratoriana di fianco alla Valicella, che è il suo scultore preferito, che è Ercole, amico Ercole Ferrata. Questi personaggi sono promossi da Resta, e qui vi faccio vedere questa meraviglia che la Cappella Spada, una famiglia che amava molto la congregazione dell'oratorio a Roma, nella chiesa di San Gerolamo della Carità, che è una delle chiese più importanti per la storia della congregazione dell'oratorio, perché è la prima sede dove appunto nasce la congregazione, non ancora la congregazione, ma la spiritualità promossa da San Filippo Neri. Questo è un capolavoro straordinario, e questi artisti si legano in rapporto con Resta, e Resta li promuove. Così come, ho fatto solo un esempietto per farvi capire il tenore della qualità, un altro personaggio che invece ci interessa direttamente è Daniel Zeiter. Perché? Perché Daniel Zeiter non è un filippino, non è un oratoriano, ma è un amico della congregazione ed è un amico di Resta, ed è tramite anche Sebastiano Resta e il suo amico torinese, cioè Valfre. E qui arriviamo a un primo nucleo, cioè sviluppiamo questo primo nucleo, che Zeiter viene suggerito anche a Vittorio Amedeo II per diventare pittore di corte. E non è un caso che poi Zeiter, quando si può, venga utilizzato per chiese filippine. Non ce l'abbiamo a Torino, ma sicuramente sarebbe stato molto gradito, ma a lavora ad esempio per la chiesa della congregazione di Chieri, con questa pala dell'Immacolata Concezione San Michele Arcangelo, che è appunto del 1703. E mentre lui lavorava già a Torino per la corte sabauda, continuava a collaborare con la Valicella, tant'è vero, sempre regia del padre Sebastiano Resta, che scusatemi, gli faceva realizzare una serie di tele per questo grosso ciclo legato alla salvazione del genere umano, che sono incastonate lungo la navata centrale della Valicella. Quindi capite, non è in questo primo caso che vi ho fatto vedere esattamente un artista oratoriano, ma è un artista strettamente legato a questo mondo. È legato a una personalità che era artista, committente, collezionista come Sebastiano Resta, che veramente, anche se non è torinese, ma certamente, come dire, entra direttamente nelle influenza anche il mondo culturale oratoriano torinese, mandando, come dicevo, disegni, dipinti, e promuovendo, come nel caso di Zeiter, degli artisti. Quindi è sicuramente, possiamo come dire, considerarlo un degno un cappello introduttivo delle presenze di artisti oratoriani veri e propri in questo nostro discorso, perché è un personaggio veramente a 360 gradi che promuove figure di grande livello, come avete potuto vedere da questi esempi. E arriviamo al primo caso vero e proprio di artista oratoriano, Sabaudo. Parliamo di un personaggio molto curioso. Comincerò a raccontarvelo adesso, poi faremo la pausa e poi riprenderemo. Questo personaggio molto curioso è in realtà un savoiardo, sta al di là delle Alpi, e si chiama, a seconda lo potete trovare come François Iosserme, o come, scusate il refuso, o come Francesco Iosserme, detto L'Ange. E molto spesso è conosciuto come L'Ange. È un pittore, disegnatore e incisore. Lui nasce nel 1675 ad Annecy. Nasce ad Annecy ed è figlio d'arte, perché sia suo papà che sua mamma provengono da famiglie di artisti. Suo papà, Cesare Amedeo, notate il nome vagamente in omaggio alla dinastia Sabauda, e pittore professionista, e la madre a sua volta è di una famiglia, quella degli Cheville o Cheryl, perché le fonti lo citano in maniera diversa, che era una famiglia di nuovo di pittori savoiardi. Il papà, la mamma, era appunto anche egli pittore. Perde il nostro Yosserm presto il padre, ma appunto tramite il nonno viene subito educato a fare l'artista. Quindi siamo in una famiglia, in una realtà di artisti, che e l'educazione è direttamente quella. Però a Downsy non è che si possono fare grandi fortune, e anche perché appunto il mercato è già dominato dalla famiglia materna, e quindi come dire, ci vogliono, bisogna diversificare il campo d'azione, e dunque il nostro Lange viene a Torino. Non sappiamo esattamente in che anno, però sicuramente arriva con un buon sostegno. Perché subito, siamo tra gli ultimissimi anni del 600 e i primi anni del 700, lo troviamo inserito nei circuiti più importanti, e cioè lui fa il precettore di disegno dei principi di Carignano, niente meno, di Amedeo e Tommaso, figli di quel Emanuele Filiberto il Muto, che è il grande committente di Palazzo Carignano, e il grande patron proprio, guarda caso, qui cominciamo a mettere subito i puntini sulle i, il grande patrono della costruzione guarignana di San Filippo Neri, e quindi e dell'altare maggiore. Quindi ecco che il rapporto col mondo oratoriano viene fuori proprio subito, viene fuori proprio a Torino. Perché Lange lavora per la corte, meglio direttamente come precettore di disegno dei figli del principe di Carignano, che in quel momento è legatissimo alla congregazione. Quindi ecco come il nostro artista entra in contatto col mondo oratoriano. Ma c'è di più, perché lui si muove su più tavoli, come si suol dire, e riesce a ottenere anche delle importanti commissioni direttamente legate al ramo principale della dinastia, soprattutto come disegnatore di incisioni. E infatti qui vediamo un esempio della sua attività in questo settore. Siamo all'inizio del Settecento, e questo è il ritratto di Vittorio Amedeo II, riprodotto sul suo disegno da Georges Tasnier in questa rassegna di ritratti genealogici sabaudi contenuti in questo volume del Ferrero di Lavriano. Quindi un'impresa di corte, un'impresa importante, perché in questo volume viene rappresentata tutta la genealogia di Casa Savoia. Ovviamente i ritratti più antichi, partendo da Umberto Biancamano a scendere, i ritratti di epoca medievale sono ritratti in sue figi, in parte anche di fantasia, Salva Sandir, ma questo ci interessa poco. Lui, il nostro Lange, viene utilizzato come disegnatore da Tasnier. Tasnier è una grande ditta, questo grande incisore, anche lui, guarda caso, di origini savoiarde, quindi è chiaro anche il legame, che lavorava per la corte, e per la corte direttamente intesa come committenza ducale, ma anche come corte intesa come committenze dell'aristocrazia legata al duca. Quindi un'impresa decisamente di grande prestigio. Ma il nostro fa ancora di più, è un crescendo, possiamo dire. Perché? Perché in questi stessi anni lo troviamo implicato in un'altra committenza ducale molto importante, ancora in parte da studiare, che ho già avuto modo di accennare quando avevamo fatto un incontro dedicato alla Chiesa di San Francesco da Paola, e cioè lavora per la cappella di Santa Genoveffa proprio nella chiesa di San Francesco da Paola. Qui abbiamo un colpo d'occhio della cappella, un'impresa veramente anche qui di altissima qualità. La cappella è di patronato ducale, ma non per linea maschile, ma in questo caso per linea femminile, cioè è di patronato della moglie di Vittorio Amedeo II, principessa francese, la duchessa, poi regina, sarà dopo il 1713, prima di Sicilia e poi di Sardegna, Anna d'Orleans. Quindi siamo di nuovo a un livello altissimo, capite che quest'uomo viene subito proiettato su grandissimi livelli, e la sua all'interno di questa cappella l'altare è molto probabilmente, questa bellissima macchina marmorea è molto probabilmente progettata da uno degli architetti che all'epoca lavorano per la corte, o si presume Lanfranchi o Garove, ci sono varie ipotesi perché ancora la documentazione su questa commissione non è emersa in maniera analitica, perché bisognerebbe capire chi ha pagato per conto di Anna d'Orléans. E comunque la macchina in marmi policromi molto ricca, la pala d'altare con Santa Genoveffa viene fatta realizzare dal primo pittore di corte, cioè il Daniel Zeiter che abbiamo citato prima, mentre tutto il resto della decorazione, cioè la pittura sul cupolino e le due pale sulle pareti laterali della cappella, e viene tutto affidato al nostro Lange, che quindi realizza in qui, poi vedremo dopo la pausa delle altre immagini, realizza qui la sua prima committenza pubblica ufficiale, al di là delle incisioni, al di là del suo lavoro di docenza per i principi, raggiunge il massimo, diciamo, di quello che era il raggiungimento per un artista, cioè una committenza pubblica per committenza di corte direttamente principesca. Quindi siamo al top. Ecco, in questa fase non è ancora oratoriano, però è già vicino a quel mondo proprio tramite, come dicevo prima, la realtà a strettissimo contatto dei principi di Carignano. Ecco, io preferisco fermarmi adesso, leggermente prima, così se ci sono delle domande posso già rispondere, perché così non interrompo a metà il proseguo del discorso.